Dal fondo dell'aula un oggetto roteante e scagliato alla velocità della luce mi colpì in piena fronte.
La cosa più difficile è agganciarli, tenere la loro attenzione, il loro sguardo, la loro presenza in classe, la loro curiosità. Questa è la cosa più difficile.
Storie di buoni ragazzi e di buoni insegnanti in una puntata che si intitola Cattivi ragazzi.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Sono i cattivi ragazzi, ce la racconta Francesca nella sua storia. In realtà i cattivi ragazzi è una definizione che viene data loro quando in una classe ci sono dei ragazzi che vengono definiti difficili. Lei ci racconta come è stato il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore, ma ci racconta molto di più, ci racconta dell'umanità di queste persone, ci racconta dell'incontro con loro, della loro rabbia, della difficoltà ad averci a che fare spesso, ma anche del grande amore, del grande affetto che può esserci nell'insegnare, nel fare un mestiere così difficile, così importante come quello dell'insegnante. E abbiamo preso la possibilità, abbiamo preso il destro da Francesca per raccontare poi un'altra storia, che è la storia di una pedagogista, una formatrice, un'insegnante di matematica, una matematica anche ovviamente, che ha ribaltato come un calzino l'insegnamento della geometria in particolar modo e della matematica nelle scuole italiane. Si chiamava Emma Castelnuovo, di lei si sa secondo me troppo poco e siamo felicissimi di raccontarvi la sua storia in una puntata che si intitola Cattivi ragazzi. Benvenuti. La prima volta durò solo una manciata di secondi. La prima lezione, intendo. La mia prima lezione nella scuola superiore durò davvero pochissimo. Successe tutto in un istante. Entrai in classe vestita in modo curato, fra l'elegante e il casual, tacchetti azzurri, pantaloni attillati, camicia e giacca intonata con le scarpe. Stavo benissimo. Avevo programmato il mio look prima ancora della lezione che sarei andata a fare. L'immagine è importante, figurarsi la primissima impressione. Andava studiata quasi a tavolino ed era quello che avevo fatto. Comunque entrai in classe sorridendo con questo look casual, ma che di casuale non aveva proprio niente. Ricordo che aprii la bocca per dire un allegro «Buongiorno ragazzi!» Ma non arrivai alla fine del «giorno» che dal fondo dell'aula un oggetto roteante e scagliato alla velocità della luce mi colpì in fronte. Immediatamente il silenzio. Non mi è più capitato in tutta la mia carriera scolastica di avere raggiunto un tale grado di silenzio, neanche durante i miei sfoghi o predicozzi infernali, neanche durante la lettura dei voti delle verifiche di maggio, le ultime che decretano la tua sorte estiva. Fu un silenzio unico e irripetibile. Barcollai un poco, mi toccai la fronte senza capire perché fosse bagnata, possibile che stessi sudando, mi guardai la mano insanguinata e poi il buio.
Allora, io sono passata nella scuola superiore, che avevo 47 anni, dopo 25 anni giusti nella scuola dell'infanzia, è stato un passaggio di ruolo ed è stato un passaggio traumatico in tutti i sensi, bellissimo e molto molto difficile per tanti motivi. I bambini della scuola dell'infanzia ti amano a prescindere, cioè verso qualsiasi adulto loro hanno un rapporto, come dire, positivo, partono dalla positività. Alle superiori al contrario, a prescindere loro sono diffidenti, te li devi conquistare, ma se riesci a conquistarli poi la relazione è bellissima, ti danno l'anima.
Mi risvegliai in ambulanza mentre l'infermiere mi chiamava professoressa. La prima volta che qualcuno mi chiamava così e non era un mio studente. Questo fu il mio ingresso nella scuola superiore. Questo quello che successe come misi piede nell'istituto Aldo Moro di via Gramsci. Il preside mi aveva avvertito che non erano proprio i classici bravi ragazzi i miei alunni, ma lo aveva fatto con un abile gioco di lusinghe e piccole informazioni lasciate cadere qua e là, che io naturalmente non avevo colto. Mi hanno detto grandi cose di lei, professoressa, mi disse. Per cui, fra le varie classi, le ho affidato anche questa, in cui sono inseriti quei ragazzi per cui alla fine dell'anno diciamo che capiamo quanto vale il nostro lavoro, ecco. Questa infatti fu l'accoglienza di quelli che iniziai a definire i miei cattivi ragazzi. Tornai a scuola dopo una decina di giorni, me l'ero presa con comodo e avevo avuto modo di creare in me un'escalation di ansia pazzesca. Al centro della fronte avevo una cicatrice, come un tatuaggio della mia professione. Mi ero convinta che il senso di colpa dei ragazzi sarebbe stato tale da garantirmi un anno tranquillo, con studenti come agnellini impauriti. Durò sì e no 10 minuti, il loro senso di colpa. Non volarono più cancellini in quella classe, ma volò comunque lo stesso un po' di tutto. Aeroplanini di carta, bigliettini, parolacce, brutti voti, i miei, note, le mie, urla, le mie, e risate, le mie e le loro. Quante risate! I miei cattivi ragazzi erano un'esplosione di vita.
To do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say but it's okay.
Good morning, good morning, good morning.
Going to work, don't worry.
Sono stati la mia palestra dell'insegnamento. Le scarpe comode sostituirono presto i tacchetti. La giacchetta la lasciavo in aula a professori, invece il sorriso, quello, c'era quasi sempre. Le lezioni non erano mai le stesse in quella classe, loro non erano mai gli stessi, imprevedibili, divertenti, sfrontati, svogliati spesso, entusiasti a sprazzi, irriverenti, polemici, santo cielo quanto erano polemici. Oggi tocco questa minuscola cicatrice sulla fronte e mi accorgo che in realtà le cicatrici sono molte altre e fanno più male. Sono quelle del cuore. Sono le cicatrici degli sbagli, degli alunni persi, di quelli che per un momento ti hanno piazzato addosso il loro sguardo carico di rabbia e di odio. E tu lì, a sostenerlo quello sguardo, a prenderti tutto il loro bene e la violenza che hanno nel petto. Succede così sempre, che qualcuno apre ferite in te, si mette di traverso, si fa piccolo, si infila in quelle piaghe aperte e ci entra dentro. Ti cammina sotto pelle e dalle ferite sgorghi tu. Il tuo sangue, la tua essenza. Perdi pezzi di te che finiscono altrove, non sai più dove. Perdi l'equilibrio, la tranquillità, perdi il sonno, perdi i pensieri che giocano a rimpiattino attorno alle loro facce, che riportano alla tua mente continuamente una frase detta così, lasciata cadere come polvere. Mio padre se n'è andato, ha detto oggi uno quando gli ho chiesto una firma dei suoi genitori sopra ad un avviso.
La posizione forse giusta sarebbe quella di non farsi travolgere, coinvolgere, travolgere. In realtà non si può, per cui a volte vengono le lacrime agli occhi, a volte viene voglia di fare una carezza e questo alla fine è quello che si fa, perché siamo umani, no? Per cui, ed è quello che i ragazzi leggono come una profonda comprensione di quello che sono loro, no? Per cui alla fine, secondo me, se noi siamo quello che siamo e non siamo lì a interpretare il ruolo, no? di professori, ma siamo persone, questo poi penso che sia quello che è ciò che fa andare bene la relazione con loro, insomma.
In prima invece Chiara mi ha fatto un lungo interrogatorio senza che io capissi, per arrivare a chiedermi se in una mia classe c'era un certo Gabriele. Perché, sa, io viaggio con lui, ma non è che ci parliamo tanto, però lui una volta, insomma, è innamorata, la ragazza, ed era a caccia di informazioni. In seconda E, Gaia piangeva come una fontana, perché l'amica del cuore l'aveva lasciata. In che senso? Nel senso che non vuole essere più mia amica, prof, perché io sono andata a raccontare che lei ha avuto una storia con uno. Insomma, noi siamo lì per insegnare, raccontare vite di altri, lontani, cercando di tessere fili che si aggrovigliino al presente. Qualche volta capita di deporre le armi, di chiudere il libro e chiedere a Napoleone di farsi da parte un momento, di sedersi in panchina, perché c'è bisogno di fermarsi e parlare d'altro. Si ferma il programma, lo so. Ma i programmi della vita a volte si giocano con una parola detta al momento giusto. Alla fine dell'anno decidemmo di fare una gita al San Martino. L'avevamo chiamata la nostra sfida, il nostro challenge, sostenuta anche da Manfredi, il professore di motoria, che aveva deciso di portare i ragazzi in cima a una vetta. Niente di impossibile, 2 ore di cammino, ma di quello dove si suda e bisogna spingere il fiato dentro le gambe. Unica regola, arrivare tutti insieme. Impiegammo circa 3 ore. Alcuni alunni avrebbero potuto farcela in mezz'oretta, come Sandro, che era un campione nazionale di sci, e Andrea, che giocava nell'Atalanta. Ma quell'unica regola che ci eravamo dati ci obbligava a stare compatti. Così anche i più forti camminavano piano, trascinando per mano Stefania, che aveva le vesciche ai piedi, e Lucia, che prof, io non ce la posso fare, mi fermo qui e aspetto. O Roberto, con i suoi 100 chili, che inondava di sudore la camicia e il sentiero. A chiudere la comitiva c'ero io, che ansimando incitavo tutti i miei alunni chiedendomi cosa mai mi fosse saltato in mente. Alla fine la vetta. Ora è una foto stampata nel cuore, 27 facce sorridenti, sudate, 27 corpi stretti per stare nell'obiettivo, abbracciati e felici. Con le guance arrossate, il panino fra i denti, la lattina in mano, le magliette accartocciate, gli occhi splendenti. 27 anime vive. I miei cattivi ragazzi.
The bus was late and forced us all to congregate. 27 strangers made to stand and wait. The time went by, the sun went down, a baby cried. I just stood in line. But there is no cue, no stagehand saying what to do. And you are me and I am you. So that's why I'm late, my dearest one, what can I say? And tomorrow it could be the same when I do it all again.
Loro si chiamano 27... No, perdonatemi, da capo. Loro sono i Villagers che cantano 27 Strangers, mentre la storia che ci ha mandato Francesca racconta di queste classi difficili che si è trovata ad affrontare e con cui poi in realtà ha legato moltissimo, come ci ha raccontato, di cui io voglio sapere tutto. Pronto? Ciao Francesca, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ciao.
Francesca, innanzitutto mi racconti come si passa dalle scuole dell'infanzia alle superiori? Cioè, banalmente con un concorso oppure bisogna fare un percorso più lungo?
Allora, ci sono due strade sostanzialmente: o si fa il concorso e si prende la laurea, l'abilitazione e poi appunto si fa il concorso, oppure se sei già di ruolo in un altro ordine di scuola puoi chiedere un passaggio, una sorta di domanda di trasferimento fra un ordine e l'altro. In realtà sono pochissime persone in Italia che hanno fatto questo passaggio.
E perché tu hai deciso di farlo?
Avevo fatto anche il canale del concorso, per cui sarei entrata comunque anche con quest'altro passaggio, perché ho fatto anche quella procedura, sì.
E tu hai deciso di farlo perché non sopportavi più bambini?
No, anzi.
Ti mancano?
Tantissimo, tantissimo, moltissimo. No, ho deciso di farlo perché, vabbè, primo ritengo che il cambiamento faccia sempre bene a qualsiasi livello, certo, in qualsiasi lavoro. E poi forse nella scuola dell'infanzia, dopo un po' di anni, diventa proprio faticoso insegnare, anche fisicamente. E credo, certo, che i bambini abbiano bisogno di persone giovani.
Certo.
Io avevo la maturità giusta per cambiare, era il momento giusto, e per cui ho voluto azzardare questo passaggio,
che
e
è
poi
stato
sono
abbastanza,
stata felicissima.
Che è stato abbastanza scioccante, appunto, immagino.
Sì.
E poi però appunto racconti anche come la cosa sia migliorata. Io ho una domanda che, perdonami, è sicuramente una domanda banale e stupida, però io ho voglia di farla, perché più di una volta capita, ci fanno i film, insomma c'è tutta una letteratura sulle classi difficili. Cioè le classi, sì, di ragazzi che sono più complicati, eccetera eccetera. Ma ste classi difficili vengono, come dire, nascono per caso, perché in una classe ci sono 2 o 3 ragazzi che poi diventano 4, 5, 6 e diventano difficili, oppure quando si scelgono gli alunni da mettere nelle diverse sezioni si fa una sezione in cui si dice qua mettiamo quelli un po' tutti difficili?
No, assolutamente, questa seconda cosa no. Nascono per forza di cose, nel senso che se tu entri in un liceo classico, in qualsiasi classe o in un istituto tecnico o addirittura, come è capitato a me, in un istituto di formazione professionale, un FP, c'è già una selezione in partenza, no, che differenzia, per cui inevitabilmente si creano delle classi difficili. Okay. Poi devo dire che anche io ho lavorato al liceo, a volte capita anche lì di fare fatica, magari per altri motivi. A me è successo l'anno scorso, due anni fa, una classe di liceo, abbiamo perso una compagna e quella è stata un'esperienza atroce, però per altre cose, ok? E queste invece sono casi difficili che nascono così difficili. Io ho sempre detto che se uno di quei ragazzi lì fosse capitato dentro il liceo, la cosa sarebbe stata diversa, perché poi c'è una sorta anche di contaminazione, e per cui il trovarsi tutti ragazzi con storie difficili o percorsi difficili alle spalle, in qualche modo poi contamina tutto il gruppo classe, nel bene e nel male, ecco, certo, questa cosa.
Certo. Francesca, tu a un certo punto dici che è anche difficile stare di fronte ai loro sguardi così arrabbiati. Questa della rabbia è un tema che torna, se ne parla, mi capita di leggerlo in giro, no? La rabbia dei ragazzi giovani, dei ragazzi più giovani. Tu riesci a capire, sei riuscita a capire con chi sono arrabbiati, verso chi provano questa rabbia?
Allora, penso che sia un po' fisiologico, l'abbiamo provata anche noi. Io spesso cerco di riconoscermi, no, in loro, nelle loro fragilità, nella loro rabbia, nelle loro insicurezze, nelle paure, e siamo stati anche noi quegli adolescenti lì, non c'è molto diversa. È vero che negli ultimi anni tanti ragazzi sono arrabbiati un po' con il mondo. Gli anni del Covid sono stati terribili, noi ci siamo dimenticati dei ragazzi, noi ci preoccupavamo dei cani che dovevano essere portati fuori, certo, dello sport che gli adulti, certo, dovevano fare, certo, e nessuno si è preoccupato dei ragazzi, se non di tutelare l'aspetto scolastico, ma alla fine era la cosa meno importante per loro, cioè per la loro vita. La vita vera non è la scuola non è tutto, certo, no? Ecco, per cui questa cosa è anche un po' colpa nostra, che ci siamo un po' dimenticati di loro.
Sì, sì, insomma, noi siamo stati il paese che primo per tutti e ultimo tra tutti ha chiuso e riaperto le scuole, insomma. Esatto. Le scuole sono state proprio il primo problema da chiudere, eliminarle immediatamente senza riflettere su cosa poteva succedere, assolutamente. Francesca, grazie mille per come ci hai raccontato la storia e per il tuo tono in questa telefonata. Hai la voce di una professoressa che mi sarebbe piaciuto avere al liceo. Grazie davvero, grazie per tutto. In bocca al lupo, Francesca.
Grazie mille, in bocca al lupo a voi. A presto.
Ciao ciao.
What you gonna do when they come for you? Bad boy,
bad boy,
bad boy,
bad boy,
bad boy.
Oh, watch it, watch it, watch it.
Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Loro sono gli Inner Circle che cantano Bad Boys, e ora la parola passa a Ilaria Gaspari.
La storia di Francesca mi ha fatto pensare a una frase molto bella di un romanzo di Leonard Cohen, Il gioco preferito, che dice, parafraso, che gli innamorati si mostrano cicatrici come medaglie. Ed è molto vero. Dice anche, ci si vergogna molto più di un foruncolo che di una cicatrice. La cicatrice sulla fronte che lei ci descrive, ci racconta nell'inizio della sua storia, è una cicatrice che è il segno di un passaggio irreversibile dalla vita senza i ragazzi, con delle aspettative appunto di perfezione molto asettiche rispetto a se stessa e alla sua professione, alla vita con i ragazzi. la vita con i ragazzi, che la cambiano, la spettinano, la scarmigliano, la sconvolgono, la feriscono anche, ma che rendono viva il suo mestiere di insegnante, e ne fanno qualcosa di assolutamente irripetibile, una vera avventura. Infatti nella conclusione di questa storia, questo racconto dell'ascensione al monte, in cui tutti insieme condividono l'esperienza e ogni vulnerabilità, ogni debolezza di ognuno diventa una parte della forza di questa comitiva che sale, mi sembra l'esempio perfetto di come appunto questa vita che ci lascia delle cicatrici può essere qualcosa che nella condivisione acquista un senso unico.
Matteo Caccia racconta.
Leggendo la storia di Francesca, io ho cercato di immaginare quanto complicato sia il mestiere di insegnante e quanto poco sia considerato oggi quel mestiere. Stare in mezzo ai ragazzi, insegnare loro a pensare al mondo che ci circonda, a capirlo, probabilmente è il mestiere che dovrebbe essere forse meglio remunerato di tutti. Facendo un po' di ricerche su figure che hanno rivoluzionato questo mondo, oltre a Maria Montessori o a Don Milani, ho incontrato la storia di Emma Castelnuovo, un'insegnante di matematica che ha contribuito a cambiare l'insegnamento della matematica e della geometria. C'è una sua descrizione straordinaria su un sito che è il sito dell'associazione Casa Laboratorio di Cenci, un centro di sperimentazione educativa che si trova ad Ameglia, in Umbria, e lavora dal 1980 organizzando campi scuola per classi di ogni grado e stage di formazione residenziali rivolti a educatrici e a educatori. L'articolo l'ha scritto il fondatore di questa associazione, che è Franco Lorenzoni, che è un maestro elementare che, oltre ad avere fondato la Casa Laboratorio di Cenci, scrive e pubblica libri legati all'educazione. È una bellissima storia ed è la storia di Emma Castelnuovo. State con noi. Emma Castelnuovo ha vissuto una vita ricchissima e appassionata, durata 100 anni, ed è stata certamente l'insegnante che più e meglio si è spesa in Italia per portare la scuola attiva dentro la matematica. Emma era figlia di Guido Castelnuovo, uno dei più grandi matematici del Novecento, e nipote di Federigo Enriquez, matematico, epistemologo e storico della scienza di grandissima levatura, che ebbe una forte influenza nella sua formazione. Eppure, nonostante queste ascendenze e un'intelligenza fuori dal comune, si tenne sempre lontana dall'università. Vinse il concorso nel 1938, l'anno in cui in Italia tutti gli ebrei furono cacciati dalla scuola, e assistette in prima persona allo scandalo dei professori che fecero carriera prendendo il posto dei colleghi espulsi senza troppi scrupoli. Lei, dal canto suo, scelse con coerenza di promuovere la sua rivoluzione didattica sperimentando sempre dal basso, in un trentennale lavoro quotidiano con le ragazze e i ragazzi della scuola media. Nel suo fare scuola applicava il principio elementare secondo cui, se si vogliono mettere in movimento le menti dei ragazzi, bisogna muoversi nello spazio e proporre attività che stimolino la ricerca. E infatti, nell'osservare colleghi, accademici e conferenzieri, aveva un modo tutto suo di giudicarli. Se si sedevano, per lei era finita. Voleva dire che non tenevano abbastanza all'attenzione desta dei loro interlocutori. Sì, perché la questione dell'attenzione per Emma Castelnuovo era fondamentale, così come era cruciale la questione dello sguardo. La geometria è vedere con gli occhi della mente, ma poiché secondo lei la mente è meno democratica delle mani, per dare la possibilità a tutti di fare scoperte, inventò mille modi in cui insegnare la matematica con materiali semplici come spaghi, elastici e barrette di ferro, dando la possibilità di arrivare a comprendere i concetti più difficili a chi aveva più difficoltà a misurarsi con l'astrazione. Quelle costruzioni, tuttavia, si riempivano di senso perché lei ci insegnava, giorno dopo giorno, ad imparare a guardare con pazienza e ad accorgerci delle trasformazioni che continuamente circondano la nostra vita. Dal ritmo delle foglie che nascono sui ramoscelli a primavera, alle 100 diverse forme di ellissi che disegna a terra l'ombra del cerchio di un segnale stradale esposto al sole.
Mi sono perciò resa conto che l'inizio del corso di geometria nel corso inferiore doveva partire dalla realtà, che non era in generale l'area e il perimetro dei campi, ma qualcosa, come dire, di più manuale.
Emma si ribellò alle assurdità di metodi e programmi della scuola appena cominciò ad insegnare. Dopo appena 4 anni di lavoro nella scuola media, infatti, si armò di coraggio e scrisse La geometria intuitiva, un libro che rovesciò la didattica della matematica come un calzino. La presentazione della disciplina non partiva più dai postulati e dalle definizioni categoriche astratte di punti, linee e figure, ma dall'osservazione della realtà e da una geometria che Emma Castelnuovo ebbe la geniale idea di presentare sempre in movimento. Quel libro pazzesco, come lo definì in vecchiaia, la portò ad essere invitata a far parte dal 1951 della CAEM, la Commissione Internazionale per lo Studio e il Miglioramento degli Insegnamenti Matematici. Una commissione fondata da Choquet, Piaget e Gattengo, un matematico, uno psicologo e un pedagogista. I woke up in a painting. It's happened a lot lately. Has anyone seen the painter? I'd like a different scene, please. I like you. You like me too. That's why I'm calling on you. That's why I'm calling on you. I like you. You like me too. That's why I'm calling on you. That's why I'm calling on you. When you talk to me, I start to believe I can believe in myself. Negli ultimi anni Emma Castelnuovo seguiva con grande attenzione le trasformazioni che stava subendo la scuola, con l'arrivo di tante bambine e bambini stranieri, sostenendo che un insegnamento vivo della matematica poteva essere un ottimo strumento per imparare bene l'italiano, perché si usa un linguaggio semplice, fatto di poche parole, e perché ci insegna ad essere precisi e a dare peso alle nostre affermazioni, mettendo particolare cura del linguaggio. E questo credo possa fare bene anche agli italiani, aggiungeva sorridendo, che oggi ad ogni età non sanno più scrivere 2 parole in croce. Ricordo ancora la sua felicità il giorno che in seconda media ci diede da fare un tema di matematica e a un mio compagno, che prendeva spesso insufficienze in italiano, diede 10. Rintracciò nel suo testo, infatti, un'ottima capacità di argomentazione e di sintesi, e riflettendo anni dopo su quell'episodio, sosteneva che forse quel ragazzo, nella materia italiano, non aveva mai trovato stimoli sufficienti che gli dessero la possibilità di scrivere come sapeva.
Ho dato perciò agli studenti, a questi ragazzini, qualcosa in mano, un materiale semplicissimo che portava a costruire. Con questa costruzione uno si rendeva conto dell'enorme differenza che c'è da un punto di vista tecnologico fra un triangolo, per esempio, e un quadrato.
Ho già detto che Emma Castelnuovo la geometria, prima ancora di studiarla, ce la faceva toccare con le mani. Ma poi i ragionamenti che ne traeva non si fermavano certo lì. Articolando tra le dita uno spago, ad esempio, ci domandava se i diversi rettangoli di uguale perimetro che venivano creando avessero anche la stessa area. Ed è così che arrivavano tra noi 2 concetti chiave del suo insegnamento: il caso limite e il ragionare per assurdo. Se infatti allungo la base accorciando i lati dell'altezza fino ad arrivare a 0, avrò un rettangolo di area 0. Una volta andata in pensione, Emma Castelnuovo fu chiamata dall'UNESCO a formare dei docenti in Niger. Ribaltando le consuetudini della cooperazione, invece di lavorare con docenti e dirigenti, Emma chiese di poter operare direttamente in classe. In 5 settimane di intensissimo lavoro, organizzò un'esposizione in cui i ragazzi africani erano protagonisti. La sua battaglia contro la matematica, presentata in modo così astratto da schiacciare le intelligenze, diceva, aveva portato quei ragazzi ad insegnare ai loro docenti un modo di imparare che nasce dalla fiducia nella propria intelligenza, di cui tutti hanno diritto. Con più di 90 anni si è dedicata a una nuova edizione de La Matematica, 6 magnifici volumi per la scuola media che, pur disponibili nel catalogo della Nuova Italia, sono boicottati dagli editori e non sono portati da nessun rappresentante nelle scuole. se conoscete qualche insegnante di matematica, regalateglieli, per favore, perché costituiscono uno straordinario strumento culturale per liberare la matematica dall'ottusità con cui troppe volte viene insegnata a scuola. Lui è Bon Iver che canta For Emma, e invece la storia che vi abbiamo raccontato, che si intitola Emma Castelnuovo, insegnare in piedi, l'ha scritta Franco Lorenzoni sul sito dell'associazione che lui stesso ha fondato, che si chiama Casa Laboratorio di Cenci, che si trova appunto in provincia di Terni. Se siete curiosi dell'insegnamento, se siete curiosi delle cose che fa l'associazione Casa Laboratorio di Cenci, andate a cercarvelo. Se volete sapere qualcosa di più su Emma Castelnuovo, trovate invece tantissimo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, tratta dal podcast Ti uccido.
Matteo Caccia racconta.
Riprendiamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Ti uccido di Radio 24 di Livia Zancanere. Lo facciamo nel momento più complicato, perché Lidia e Gabriella sono state uccise dal loro carnefice, cioè da Zlatan Vasiljevic, che a sua volta si è tolto la vita. Un atto terribilmente prevedibile che apre uno squarcio nel futuro di Daniele, il compagno di Lidia, e dei figli di Lidia. Si cercano spiegazioni, si ricontrollano le perizie che possano spiegare l'inspiegabile. Com'è possibile che una persona dichiarata violenta abbia potuto riottenere la libertà e perfino l'affido dei figli? Zlatan è stato lasciato libero davanti all'inerzia dello Stato. Le prove e le condanne non sono state sufficienti a salvare il destino di Lidia e Gabriela. State con noi.
L'allora ministra della giustizia Marta Cartabia chiede di avviare approfondimenti. Gli uffici giudiziari di Vicenza mandano una relazione sul caso. A rispondere il procuratore Bruno.
Ci fu una richiesta di informazione da parte del ministero alla quale l'ufficio diede esito con una mia nota, con la trasmissione di documentazione, nota nella quale ripercorrevo l'iter delle vicende giudiziarie che avevano interessato Vasiljevic Zlatan.
Dopo la nota della procura di Vicenza, la vicenda si chiude. 3 mesi dopo il femminicidio, arriva un'altra doccia fredda per i familiari di Lidia. L'udienza in tribunale per le denunce di marzo 2018, un procedimento avviato 4 anni prima e caratterizzato da continui rinvii mai arrivato in tribunale. Il 14 settembre il giudice dichiara il non luogo a procedere per morte del reo. A questo punto sono tante le domande che ci rimbombano nella testa. E se la denuncia di Lidia e dei suoi familiari del 2018 fosse arrivata in tribunale? E se Vasiljevic fosse stato condannato a 4 anni e non a 1? E se tutti gli operatori che lo hanno incontrato si fossero accorti davvero della sua pericolosità? E se i figli di Lidia non fossero andati in comunità? E se il tribunale non avesse tolto l'affido esclusivo alla loro mamma? Cosa sarebbe successo? Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che se Vasiljevic fosse stato fermato, Lidia e Gabriela sarebbero ancora qui. Ma c'è un altro punto oscuro in tutta questa vicenda. Il biglietto di avvertimento ricevuto da Lidia 3 giorni prima di morire. Nessuno ha mai scoperto chi fosse il mittente. Vasiljevic, pensavano in tanti. Ma Vasiljevic l'8 giugno 2022 si suicida. E quasi un anno dopo, a maggio 2023, Daniele Mondello, compagno di Lidia Milinković, riceve un altro avvertimento. Stessi quadretti, stessa scritta. Il prossimo funerale è il tuo. stai attento. Dal doppio femminicidio di Lidia e Gabriela qualcosa è cambiato. Il Centro per Uomini Autori di Violenza, l'Ares di Bassano del Grappa, non permette più agli uomini di seguire percorsi online. Percorsi che ora, per dare accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena, devono chiudersi con una valutazione positiva e non con una mera attestazione di frequenza. La modifica è contenuta nella nuova legge contro la violenza sulle donne in vigore dal 9 dicembre 2023, legge annunciata dopo il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023 al settimo mese di gravidanza e approvata il 24 novembre 2023, vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni, altro femminicidio che ha sconvolto il Veneto e l'Italia. Ma poi, come sempre, i riflettori si spengono. Le donne continuano a morire una ogni 3 giorni e ognuno torna a casa propria a fare i conti con il proprio dolore. Daniele Mondello decide di raccontare la sua storia, di portare la propria testimonianza. Molti familiari di donne uccise lo fanno. Di solito sono le mamme, i padri, i figli quando crescono, le sorelle o i fratelli. Daniele e i ragazzi continuano a vivere insieme a Vicenza. Si fanno forza uno con l'altro, da soli. Nessuno si è più fatto sentire, né le istituzioni né gli assistenti sociali. Per loro ci sono i fondi stanziati dal governo per gli orfani di femminicidio, ma questa è un'altra storia. Sapevamo entrambi che il nostro cammino sarebbe stato in salita, ma passo dopo passo, insieme, avremmo superato tutto. Adesso su quella scalinata sono rimasto solo, ma tu restami sempre vicina, scrive Daniele in un post sui social. In via Vigolo, dove è stata uccisa Lidia, su un muro c'è una targa con una sua foto. La testa inclinata, appoggiata sulla mano sinistra, i capelli biondi sciolti e il sorriso. Quel sorriso disarmante che abbiamo imparato a conoscere attraverso i racconti di chi ha accettato di condividere un pezzetto del suo cuore con noi. Il tuo sorriso ha illuminato le nostre vite e la tua luce risplenderà sempre nei nostri cuori, si legge sul vetro della foto. Sotto una candela, i fiori, un cuore. Andiamo a trovarla. Una signora ci indica il posto come la tomba di Lidia. Cercate la sua tomba, è là, ci dice. In realtà non è la sua tomba, ma Daniele tutte le mattine porta lì un mazzo di fiori. Lo incontriamo nell'ufficio della ditta. Sulla scrivania la stessa foto di Lidia. Sono passati 1 anno e 9 mesi, ma il dolore è ancora tutto lì. Ascoltiamo insieme le parole di Daniele. Riassumono tutti i cortocircuiti di questa storia, partendo dalla sentenza con cui il tribunale ha tolto l'affido esclusivo dei figli a Lidia.
Ma la cosa che mi viene in mente subito è la sentenza dell'aprile, prima di qualche mese prima dell'omicidio di Lidia, perché lì dimostra che non ci sono delle indagini fatte ad hoc per i casi, sono solo delle carte lette da una persona che non conosce gli attori della storia, diciamo così, e giudica senza sapere. Per quello io subito all'inizio ho detto mi piacerebbe che il giudice venisse a vedere la bara, perché io capisco tutto, capisco il lavoro del giudice, capisco il lavoro della polizia, dei carabinieri, degli assistenti sociali, però secondo me su certe vicende bisognerebbe andare oltre il ruolo che hai. Questo io capisco che adesso magari chiedo una cosa che non è possibile perché siamo sempre sotto organico, perché le risposte poi sono sempre quelle, non si possono dedicare, però secondo me giochiamo con la vita delle persone in questo caso, e loro hanno giocato con la vita di Lidia, e Lidia ha pagato con la sua vita questo gioco, perché alla fine è un gioco qui, perché mettere in discussione che Lidia fosse una buona mamma, nonostante tutto quello che era successo, nonostante tutti gli atti di violenza, nonostante tutto l'iter che ha subito Lidia, ancora una volta tu decidi da giudice di riavvicinare il padre ai ragazzi. Ma qualcuno ha mai chiesto ai ragazzi se volevano rivedere il padre violento? Qualcuno ha mai chiesto se i ragazzi sentivano la mancanza di questa persona? Questo non l'hanno chiesto a nessuno, perché all'inizio erano due bambini, perché avevano 7, 8, 10 anni, ma quando Lidia è morta i ragazzi erano abbastanza grandi per capire certe cose.
Siamo con Michael Jackson che canta Bad questa puntata di oggi. Io ringrazio moltissimo Livia Zancaner che ci permette di raccontare la storia Ti uccido. Vi ricordo che la storia potete trovarla sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore, o sulle piattaforme che usate per scaricare i podcast per intero. Ricordatevi, lo diciamo sempre ma forse mai abbastanza, che le nostre storie seriali sono ridotte per poterle utilizzare, per poterle raccontare all'interno del nostro programma. Io ringrazio moltissimo tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Io ringrazio voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata o un'intera stagione, vediamo. Linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!